Come detto nella premessa, vi chiedo di fare molta attenzione ai nomi che sentirete. Tenete gli occhi sullo schermo per i nomi e i volti che passeranno, così da non confonderci durante il proseguimento della storia. Quindi partiamo dall'inizio. La nostra storia prende il via ad Arden, nel Tennessee. Corre l'anno 2011 e un nuovo giorno ad Arden inizia come il più normale di tutti. In casa Bobo ci sono il papà, di cui non conosciamo il nome, la mamma di nome Karen, il figlio Clint e la nostra sfortunata protagonista, Holly. Holly è una studentessa di infermieristica di 20 anni. Studia presso l'Università del Tennessee e vive con la sua famiglia. Holly sta bene con i suoi e con suo fratello e non pare soffrire di particolari problemi, fisici o interiori che siano. Gli amici di Holly la descrivono come timida e dolce. Dalle foto si evince un sorriso bellissimo e uno sguardo solare. Holly ha una cugina abbastanza famosa, ovvero una cantante country di nome Whitney Duncan. Purtroppo non si sa molto altro su quella che è stata la sua infanzia e altri dettagli familiari, ma da quel che si evince dalle fonti, sembra che tutto nella vita di Holly fosse perfetto. Ha anche un ragazzo di nome Drew Scott, con cui sembra stare molto bene. Il fidanzato, Drew, e il fratello di Holly, ovvero Clint, sembrano anche loro andare d'accordo, tanto che Drew, il fidanzato, confida a Clint, il fratello di Holly, di praticare una sorta di sport che da noi pare non esistere, ovvero la caccia di tacchini. La casa in cui vive la famiglia Bobo è circondata dal verde, per cui di tanto in tanto sembra che Drew si diletti ad andare a caccia di tacchini da quelle parti, sempre chiedendo il rispettoso consenso. Per cui questa è la situazione, tranquilla, idilliaca, senza alcun problema. Ed è proprio per questo motivo che nessuna delle persone di cui vi ho parlato è pronta a quello che sta per succedere. È la mattina del 13 aprile del 2011. La madre di Holly, Karen, è al lavoro come suo solito e riceve una chiamata angosciante. Una delle sue vicine ha sentito qualcuno gridare vicino a casa sua. Karen giustamente si preoccupa. Tutto sembrava normale quando aveva lasciato la casa circa 20 minuti prima. Sua figlia, la nostra Holly Bobo, si era alzata prima dell'alba, intorno alle 4 del mattino, per studiare per un esame. L'altro figlio, Clint, stava ancora dormendo e il marito di Karen era già partito al lavoro. Quindi, quali urla avrebbe mai potuto sentire questa vicina? Karen, in un primo tempo, pensa che magari si è sbagliata. Comunque, stranita, Karen chiama a casa per controllare i suoi figli. Clint, svegliatosi al suono dei cani che abbaiavano pochi minuti prima che sua madre chiamasse, prende il telefono e risponde. Non sembra aver sentito nessun urlo o niente di strano. Esortato da sua madre, comunque, Clint va a dare un'occhiata. Ed effettivamente vede che sua sorella Holly non è in camera. Controlla fuori e nota l'auto di Holly ancora nel vialetto. In quel momento sapevo che qualcosa non andava, ha poi ricordato Karen. Holly avrebbe dovuto essere a scuola. Ho riagganciato con mio figlio e ho chiamato i servizi di emergenza. La situazione si sta facendo tesa. Holly non si trova dentro casa e la sua macchina però è ancora lì. Per cui suo fratello Clint decide di indagare. Dopo che sua madre Karen riattacca per chiamare la polizia, Clint va in cucina e guarda fuori dalla finestra, dando un'altra occhiata alla parte di giardino adiacente alla zona boscosa della casa. Ed effettivamente vede sua sorella Holly, per cui la ragazza non è sparita. È in compagnia però di un uomo misterioso, vestito con una strana tuta mimetica. Il fratello Clint, vedendola lì, apparentemente tranquilla, non si allarma più di tanto. Anche perché quello sconosciuto, in mimetica, alto e dai capelli scuri, gli sembra essere il fidanzato di Holly, ovvero Drew Scott. Mi aspettavo che fosse Drew vestito in quel modo, dice Clint. Perché io e Drew abbiamo parlato la sera prima e lui mi ha detto che quella mattina sarebbe andato a caccia di tacchini. Eppure, Drew Scott, il fidanzato di Holly, sta sì dando la caccia ai tacchini, ma non in quella zona. Aveva provato persino a chiamare la sua ragazza al telefono e la madre Karen quella mattina, per verificare di avere effettivamente il permesso di cacciare intorno alla loro proprietà. Drew aveva parlato con la madre Karen e se n'era andato da un'altra parte. Non so quindi se è chiaro il tremendo malinteso, ma per ricapitolare, Holly è fuori con uno sconosciuto vestito in tuta mimetica. Il fratello di Holly crede che sia il suo ragazzo, ma l'effettivo ragazzo si trova da tutt'altra parte. Quindi, con chi diavolo è Holly in quel momento? Perché si trova fuori casa e non è andata a scuola? Nel frattempo Karen ha dei problemi a raggiungere le autorità giuste, quindi richiama di nuovo a casa. A rispondergli è nuovamente Clint, il quale gli dice di stare tranquilla, perché Holly è lì fuori con il ragazzo. È lì, sotto casa col fidanzato. Karen allora si preoccupa da morire, perché sa benissimo che l'uomo lì sotto non può essere fidanzato, Drew, visto che ci ha parlato prima, e sapeva benissimo che era andato a cacciare da tutt'altra parte. Per cui gli dice: «Quello non è Drew, prendi una pistola e sparagli». In tutto ciò Clint è stordito e confuso, forse perché si è svegliato da poco e anche perché non ha visto davvero bene in volto l'uomo sotto casa con Holly. Non riesce a decidere se credere o meno all'identità di quella persona e non vuole sparare a caso a qualcuno, magari sbagliando e colpendo in realtà veramente il fidanzato di Holly. Quindi Clint, non capendoci più nulla e nell'indecisione, non afferra subito la pistola e prova però a chiamare il fidanzato, Drew, e sua sorella Holly. Ma nessuno dei due risponde. Ad un certo punto, vede Holly e l'uomo misterioso scomparire nel bosco dietro casa. Ed è solo ad allora che realizza che la situazione è davvero grave, come aveva già pensato la madre Karen. Quindi prende la pistola carica, che tenevano in casa, e corre fuori. Appena sceso gli si gela il sangue. C'è una pozza di sangue vicino all'auto di Holly. Non vuole pensare al peggio. Questo è quello che dirà in seguito. Ho pensato che Drew avesse ucciso un tacchino qui, dietro casa, e che l'avesse portato vicino alla macchina per mostrarlo ad Holly prima che andasse a scuola. Non c'era nessun tacchino. Pochi minuti dopo, la prima auto di pattuglia arriva alla residenza dei Bobo. E con ciò inizia la ricerca di Holly Bobo, in quell'area verde, dietro casa sua. Stando alla ricostruzione temporale dei fatti, gli avvenimenti di quella strana e confusa mattina si svolgono esattamente così. Alle 7 del mattino, Karen Bobo, la madre di Holly, è partita per il lavoro. Holly era seduta al tavolo della sala da pranzo, quando Karen se n'è andata. Holly ha poi parlato con Anna Risi, una compagna di classe, e ha mandato dei messaggi per tutta la mattina. Alle ore 7:30, il ragazzo di Holly, Drew Scott, la chiama. Drew era stato a caccia nella proprietà della nonna di Holly. Chiama la sua ragazza per dirle che un parente lo aveva visto, ma non lo aveva riconosciuto. Drew ha dovuto spiegare chi era e che cosa stava facendo in quel momento. Alle 7:40, la vicina dei Bobo dice di aver sentito un urlo mentre usciva per andare al lavoro. E da quel punto chi chiama la vicina? Karen, la madre di Holly. Il fratello della ragazza, Clint, che stava dormendo, dice di non aver sentito l'urlo. La chiamata a Karen è partita 5 minuti dopo aver sentito l'urlo. Alle 7:50, Clint viene svegliato dai cani che abbaiano. Dice di aver guardato fuori e di aver visto un uomo che parlava con Holly. In un primo tempo ha pensato che potesse trattarsi di Drew, il ragazzo di Holly. Clint poi dirà: sembrava essere Holly inginocchiata. E anche Drew sembrava essere inginocchiato, uno di fronte all'altro, davanti al garage. E parlavano, facendo avanti e indietro. Holly sembrava molto turbata. Non riuscivo a distinguere quasi nessuna delle parole. Le uniche che sono riuscita a capire erano quelle di Holly che dicevano: «No, perché?». Poi Karen Bobo chiamò in casa. Disse al figlio che non si trattava del fidanzato di Holly, chiedendogli di prendere la pistola e di sparare all'individuo. Clint, ancora pensando che l'uomo fosse in realtà il ragazzo di Holly, chiese a sua madre: «Vuoi che spari sul serio a Drew?». Alle 7:55 la madre di Holly, Karen, chiamò i servizi di emergenza dal lavoro, ma ha telefonato alla contea sbagliata. Il fratello, Clint, vede l'uomo vestito in mimetica camminare con sua sorella verso il bosco. A quel punto ha tentato di chiamare la sorella e il suo ragazzo, ma nessuno dei due ha risposto. Alle 8 in punto, la madre di Holly, Karen, chiama a casa. Clint racconta a sua madre cosa ha visto e lei gli dice di chiamare i servizi di emergenza. Clint è uscito con la pistola e ha trovato una pozza di sangue vicino all'auto della sorella. Dopodiché arrivano effettivamente i servizi di emergenza. Centinaia di cittadini preoccupati si offrono volontari per cercare Holly Bobo dopo la sua scomparsa. Sono partiti a piedi, a cavallo e anche in mountain bike, nella speranza di riportarla a casa. Nel frattempo, la cugina di Holly, Whitney Duncan, la cantante country, usa la sua fama per pubblicizzare di più il caso. Nessuno riesce a spiegarsi come sia potuto accadere tutto questo, ma già i primi sforzi di ricerca rivelano indizi inquietanti. Il 14 aprile 2011, i ricercatori trovano diverse cose, sparse un po' ovunque in città. Trovano la scatola del pranzo di Holly, poi un pezzo di carta avvolto con il nome di Holly, forse un vecchio compito a casa, e un paio di mutande da donna. Già a quel punto gli investigatori sospettavano che Holly fosse stata rapita mentre andava a scuola. Ma questo contraddice la versione della madre e del fratello, in quanto è stato specificato che Holly sarebbe dovuta ancora andare a scuola con la macchina. Evidentemente quella mattina non è neanche partita per andare a scuola. Ma nonostante le poche piste, la polizia si concentra su un primo sospetto. Costui è un uomo di nome Terry Britt, noto per essere un molestatore. Questo Terry, conosciuto dalla gente del posto come Chester the Mugger, vive vicino alla casa dei Bobo. Ma mentre viene interrogato e la sua casa perquisita, i detective non presentano, né presenteranno mai, alcuna accusa formale contro di lui. Evidentemente l'uomo non c'entra nulla con questa storia. Ma ora statemi bene a sentire e guardate con ancora più attenzione lo schermo. Dopo questo Terry Britt, escono quasi magicamente, senza nessun preavviso iniziale, ben 6 nomi di sospettati. Avete capito bene? 6 persone sospette. Ve li riporto tutti in ordine e vi spiegherò poi il perché. Guardatemi bene e statemi dietro con il racconto. All'inizio del 2014, la polizia sospetta dei fratelli Zach e Dylan Adams. Sono diventati anche di interesse un'altra coppia, cugini questa volta, Shane Austin e Jason Autry. Shane Austin e Jason Autry sono sospetti perché la biancheria intima di Holly è stata ritrovata vicino alla roulotte di Shane. Tuttavia gli investigatori si convincono che i predatori agiscono da soli, per cui li escludono per il momento dalle indagini. Per quanto riguarda i primi due nomi, i fratelli Zach e Dylan Adams, però gli inquirenti nutrono ancora dei dubbi. Pare che Zach fosse già noto alla polizia per la sua dipendenza da zucchero a velo. E il fratello, Dylan, ad un certo punto, ha persino sparato al ginocchio di sua madre durante una rissa. Così, quando il fratello di Zach, Dylan Adams, viene arrestato per quello sparo, la polizia lo interroga anche sul caso di Holly Bobo. Dylan effettivamente inizia a parlare e vengono fuori delle rivelazioni scioccanti. Per cui sì, lui e suo fratello sarebbero coinvolti nel caso di Holly Bobo. Questo è quello che Dylan spiega. Dice di essere andato a casa di suo fratello Zach il 13 aprile 2011, giorno della scomparsa di Holly, e quel giorno vide qualcosa di inquietante. Ha osservato Holly seduta su una sedia verde in soggiorno, con indosso una maglietta rossa, con Jason Autry, uno degli altri sospetti, in piedi, a pochi metri di distanza da lei. Secondo Dylan, suo fratello Zach indossava pantaloncini mimetici e ha detto di aver violentato Holly e di averla filmata. Da questa inaudita e scioccante rivelazione si scatena un putiferio. Il 5 marzo 2014, il Tennessee Bureau of Investigation annuncia che Zach, il fratello di quello che ha testimoniato, ovvero Dylan, è stato accusato del rapimento aggravato e dell'omicidio di primo grado di Holly Bobo. Le stesse accuse sono state presentate contro uno degli altri due sospettati, quello dichiarato nella confessione di Dylan, ovvero Jason Autry. La ricerca del video dell'abuso fatto da Zack conduce i detective ad interessarsi su altri ennesimi due sospetti, anche loro imparentati. Sono i fratelli Jeff e Mark Piercy. Stando alle rivelazioni dell'ex coinquilina di Jeff, i due avrebbero visto parte del video dell'abuso di Holly, girato dallo stesso Zack. E riporta quanto segue. Ho visto quella donna legata, piangere. Era bionda. Sembrava proprio Holly Bobo. Ma rendere Zack ancora più sospetto e pericoloso è ciò che fa mentre si trova in prigione. Odiando suo fratello Dylan per quella importantissima e devastante testimonianza, Zack dice ad un altro detenuto di assicurarsi che suo fratello sia zitto, altrimenti lo avrebbe messo in una buca accanto a lei. Con quel lei, molto probabilmente, si riferisce proprio ad Holly Bobo. Confidandosi in carcere, avrebbe anche detto quanto segue. Non sono preoccupato perché non hanno un corpo e non hanno un'arma. E in effetti è vero, non c'è nessuna prova fisica. Ma Dylan aveva fornito alla polizia molte informazioni durante quell'interrogatorio. Informazioni davvero molto convincenti da usare come arma in un'aula di tribunale. Nella sua confessione, oltre ad incriminare Jason Autry, Dylan incrimina anche il cugino, Shane. Così si dirama un'indagine ancora più caotica, con ben 6 persone. 4 fratelli di famiglie diverse e 2 cugini, per un reato misterioso quanto assurdo. Ma non era solo uno l'uomo visto dal fratello della vittima quel giorno? Effettivamente sì. Per questo risulta incredibile che ben 6 persone possano essere coinvolte in questo caso. Ma ora scopriamo come continua questa faccenda. Mi raccomando, ora più che mai guardate fissi il video per non perdervi in questi nomi stracomplessi. Quindi, abbiamo 6 sospettati. I fratelli Zack e Dylan Adams, i fratelli Jeff e Mark Piercy e i cugini Shane Austin e Jason Autry. Per cui, la polizia interroga Shane dopo che Dylan ha fatto anche il suo nome. Sembrerebbe, ma non è specificato bene, che questo Shane fosse stato spinto dalle autorità a farsi dire dove si trovava Holly in cambio dell'immunità. Ma alla fine i poliziotti vengono condotti in un appezzamento di terra vuoto. Come detto però, non è chiaro chi abbia dato effettivamente questa indicazione falsa. Ma è chiaro che qualcuno sa e non vuole dire. Forse si tratta proprio dello stesso Shane. La tensione è così alta attorno a questi 6 uomini che uno di loro, improvvisamente, si toglie la vita. Si tratta proprio di Shane Austin. Anche qui però non è chiaro il perché e tutte le ipotesi sembrano probabili. Da 6 ora sono rimaste in 5 da analizzare e capire. E i problemi con loro sono appena iniziati. Parallelo a questo, il 18 settembre 2014, una coppia di cacciatori fa una scoperta scioccante. Viene ritrovato un secchio pieno di resti umani in un bosco a più di 30 km di distanza dalla città di Darden, città di Holly. Lo scheletro parziale comprende un teschio con una ferita d'arma da fuoco, denti, diverse costole e una scapola. Allertate le autorità, viene subito stabilito che i resti appartengono ad Holly Bobo. Quindi sì, si tratta di un caso di omicidio, stando a quanto analizzato. Nessuno può immaginare il dolore della famiglia, la frustrazione del fratello Clint, che avrebbe potuto scendere subito per aiutarla, di Karen, se avesse chiamato in tempo le autorità senza sbagliare. Una vera catastrofe. Per cui, visto come stanno le cose, nel 2017 inizia il processo a Zack Adams. Lì, Jason Autry, suo amico, gli si rivolta contro. Testimoniando anche contro l'altro fratello, ovvero Dylan, il testimone chiave, Jason spiega di essere andato a casa di suo cugino, quello che si era tolto la vita, per comprare dello zucchero a velo. Lì avrebbe visto il corpo di Holly avvolto in una coperta e ha accettato di aiutare Zack a liberarsene. Secondo Jason, lui e Zack hanno guidato insieme fino al fiume Tennessee, dove Zack gli disse che voleva smaltire il corpo di Holly e farlo affondare nel fiume. Ma una volta arrivati al fiume, Holly avrebbe iniziato ad agitarsi e a gemere, dal momento che, apparentemente, era ancora viva. Zack allora le avrebbe dato il colpo di grazia guardandola in testa. Questo è il commento di Jason al suo stesso racconto in aula. Sembrava boom 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 sotto quel ponte. È stato un colpo netto e ha fatto eco. Gli uccelli sono andati dappertutto, tutti sotto questo ponte. Poi c'è stato solo un silenzio per un secondo. Quindi, secondo lui, nonostante abbia confessato di aver aiutato Zack in un evidente concorso di colpa, Jason però insiste sul fatto di non aver mai fatto del male personalmente ad Holly. Non è lui che l'ha rapita. E non è stato nemmeno lui a piantarle una pallottola in testa. Durante il processo, la difesa accusa, proprio l'accusa, di aver deliberatamente ritardato il caso e di aver rivelato tutte le prove. Gli avvocati dei fratelli Adams, ovvero Zack e Dylan, cercano di difendere i loro clienti, sostenendo anche che l'accusa ha sfruttato la disabilità intellettiva di Dylan, per estorcergli quella iniziale, importantissima e cruciale confessione. Effettivamente, risulta che Dylan Adams, il testimone chiave, avesse un problema di apprendimento e un quoziente intellettivo, definito da suo nonno come sotto la media. Anche la madre di Dylan e Zack si aggiunge a questa protesta, dicendo che nessuno dei suoi figli possiede una concentrazione o un'intelligenza tale da poter addirittura pianificare un rapimento e un omicidio. Nonostante le critiche verso l'accusa, i fratelli, Dylan e Zack, vengono ugualmente condannati. Nel settembre 2017, Zack si becca un ergastolo, più 50 anni di reclusione. L'anno successivo suo fratello Dylan viene condannato a 15 anni per omicidio e 35 per rapimento aggravato. Dopo numerosi appelli, i quali mostrano una gestione del caso corrotta, contorta e fuorviante, di Dylan e Zack non se ne vuole più occupare nessuno. I due rimangono isolati nelle loro pene. Per quanto riguarda i fratelli Jeff e Mark Piercy, su di loro non c'è più niente da fare. Il video dell'abuso non si trova e nonostante tutti gli apparenti collegamenti, tutte le accuse su di loro vengono infine ritirate. E siamo giunti qui. Due condannati, due scagionati e un suicidato. Rimane solo Jason Autry. Jason si è dichiarato colpevole di adescamento a commettere un omicidio e di aver facilitato un sequestro di persona particolarmente aggravato. Ma specifica sempre di non aver mai, per nessuna ragione al mondo, tolto la vita a nessuno. Accettando un patteggiamento per una riduzione della pena, Jason viene rilasciato dal carcere nel settembre 2020, solo 2 anni fa. La cosa curiosa è che pochi mesi dopo, sempre nel 2020, questo Jason viene nuovamente arrestato per possesso di stupefacenti e armi da fuoco, evidentemente illegali. Parliamo di un tipo comunque pericoloso, che meritava, volente o nolente, il carcere. E rimangono ancora molte domande sulla morte di Holly Bobo. Almeno 6 uomini sono stati coinvolti nel delitto, ma solo 3 sono stati perseguiti veramente. I fratelli Jeff e Mark Piercy e il cugino Shane Austin sembrano abbiano fatto solo da contorno alla storia. Alcuni si chiedono se ci fossero davvero più persone coinvolte nel crimine, o addirittura altre mai prese in considerazione. E altri si chiedono se gli uomini che si sono dichiarati colpevoli di accuse meno gravi fossero in realtà coinvolti più pesantemente di quanto avessero mai affermato. L'onestà di Jason, in particolare, è stata messa in discussione, per cui rimaniamo con un pugno di mosche. E nonostante degli arresti, la questione sembra non essere ancora definitivamente risolta. Molti si chiedono ancora se il sospettato originale, ovvero Terry Britt, sia colui che ha effettivamente commesso il crimine. Ve lo ricordate? Prima che ci perdessimo in questa giungla di nomi tra i 6 sospettati, Terry è stato effettivamente il primo, ed essendo conosciuto per le sue manie perverse, ed essendo vicino di casa praticamente, chissà se forse è stato veramente lui a commettere il crimine. L'avvocato difensore di Zack afferma che per lui il sospettato iniziale nel caso, Terry, è sempre stato il vero assassino, dicendo che non è mai stato scagionato, e in effetti sembra che il governo abbia più prove della sua colpevolezza rispetto agli imputati poco prima citati. Ora vi spiego. Terry è effettivamente condannato per reati intimi. Al suo di processo, per crimini che non hanno a che fare con quello di Holly, è stato affermato che corrisponde alla descrizione fisica fatta da Clint sull'uomo in mimetica visto quel giorno. Terry ha avuto anche delle storie di stalking con donne bionde. E Holly era bionda. Ora, si scopre che, quando è stato inizialmente interrogato dalla polizia sul caso di Holly Bobo, si sarebbe addirittura inventato un alibi, secondo alcuni. Avrebbe detto agli investigatori che sua moglie era rimasta a casa dal lavoro quella mattina, per aiutarlo ad installare una vasca da bagno. Ma questo alibi pare non reggere. E sentite perché. Attraverso un'indagine si scopre che la moglie di questo Terry, una certa Janet, quella mattina in realtà fosse andata veramente al lavoro. Ma Terry l'avrebbe fatta chiamare per farla ritornare a casa. Entrambi i coniugi hanno presentato quella che sembra essere una ricevuta scritta a mano per la vasca da bagno che Terry avrebbe ipoteticamente installato quel giorno. Ma il negozio da cui proviene questa ricevuta non presenta traccia di quella vendita. E come se tutto ciò non fosse abbastanza sospetto, viene fuori che dopo il rapimento di Holly, Terry Britt avrebbe cambiato aspetto, tagliandosi i capelli. Non è chiaro se tutti questi dettagli adesso siano stati presi in considerazione per far ripartire le indagini. Ma essendoci due incarcerati e col caso oramai archiviato, non si sa se queste nuove possibilità portino ad una effettiva svolta. Sfortunatamente potremmo non conoscere mai la storia completa di ciò che è successo alla povera Holly Bobo. Intanto il caso è diventato famosissimo. Ha attirato un alto livello di copertura mediatica nazionale. Discovery Channel ha pubblicato un documentario parlando del caso diversi mesi dopo la sua scomparsa, discutendo di come gli alti livelli di copertura mediatica, inclusi alcuni casi imprecisi, abbiano danneggiato le indagini nel tempo. Un notevole esempio di disinformazione è stata la descrizione degli ultimi movimenti conosciuti di Holly. Questo perché i primi rapporti riportavano, in modo impreciso, che Holly fosse stata trascinata nel bosco. Clint, in seguito, ha dichiarato che Holly aveva camminato insieme all'uomo e non che l'uomo l'avesse trascinata. Altre dichiarazioni sull'abito mimetico avrebbero reso Clint quasi sospettoso agli occhi della stampa. Ma qui interviene Whitney Duncan, la cugina cantante, che lo ha difeso in una dichiarazione su Twitter affermando che il cugino era innocente e che non doveva essere minimamente considerato una persona sospetta per il caso. Alcune prime fonti hanno riportato erroneamente anche che il teschio fosse stato trovato su una proprietà della famiglia di Zach Adams, ovvero uno dei sospettati. L'informazione corretta è che i suoi resti sono stati trovati a più di 10 km di distanza dalla proprietà degli Adams, su un terreno di proprietà di una famiglia chiamata Tubbs. La polizia ha poi ricevuto decine di suggerimenti errati dal pubblico, tra cui un certo numero di sensitivi, rendendo difficile identificare piste importanti da seguire. Così, dopo questa lunga serie infinita di problemi, siamo arrivati alla fine della storia del caso di Holly Bobo. Un caso molto difficile e complicato. E dopo questa lunga serie infinita di problemi, siamo arrivati alla fine della storia della giovane Holly Bobo.